Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar, sono Salvatore e con me c'è Raffaele che saluto. Ciao Raff.
Ciao, ciao a tutte e a tutti.
E oggi riprenderemo a parlare della flottiglia e con noi c'è la nostra ospite che è Maria Elena Delea Piemonte, che è la portavoce della Global Summud Flottiglia. Che saluto e ringrazio. Ciao Maria Elena.
Ciao, ciao, grazie a voi per questo spazio.
Senti una cosa, allora, la Spring Mission 2026 ha coinvolto già migliaia di attivisti e attiviste e decine di imbarcazioni da diversi paesi. Come si è strutturato concretamente questo coordinamento internazionale questa volta?
Allora, questo coordinamento internazionale si è strutturato ovviamente sulle basi di quello che già era stato sviluppato la volta precedente, che a sua volta era ancora nato dal progetto precedente che era quello della Global March to Gaza. Quello che è successo è che missione dopo missione, perché poi i movimenti si creano intorno a delle azioni, no? Più che a delle opinioni. Missione dopo missione, se la missione dello scorso autunno è stata innescata e preparata in 2 mesi, quindi molto molto rapidamente, creando una struttura, se vogliamo, anche abbastanza, no, snella, in questi mesi, mentre preparavamo la prossima missione, abbiamo lavorato per rendere questa struttura molto più articolata. Quindi esistono tutte le delegazioni nazionali, queste delegazioni nazionali hanno dei referenti che si riuniscono in una International Assembly e poi c'è uno steering committee, quindi un comitato direttivo all'interno del quale ci sono, di cui io faccio parte, tra l'altro, i rappresentanti delle varie coalizioni, quindi di Global Movement to Gaza, di Sumud Maghreb, Sumud Nusantara, Freedom Flotilla Coalition e Thousand Madleen to Gaza.
Ok.
Invece, considerando, diciamo, le difficoltà logistiche legate a porti, autorizzazioni, a rotte del Mediterraneo, quali sono stati gli ostacoli più rilevanti che avete incontrato nella fase operativa?
Allora, quest'anno, anche diciamo forti dell'esperienza dell'anno scorso, devo dire che avevamo già tutti i contatti, avevamo una relazione, un rapporto molto, diciamo, ben consolidato con le autorità portuali giù in Sicilia e anche con le autorità portuali degli altri porti da cui abbiamo poi fatto i vari prelanci, quindi insomma Livorno, Ancona, Bari, Trieste. Quindi devo dire che al momento incrocio le dita perché poi tutto può cambiare. Al momento grandi difficoltà non le abbiamo trovate.
Senti, dai dati disponibili emerge la partecipazione di reti mediche, giuridiche, sindacali. Come si sono integrate queste competenze all'interno della Global Summud Flottiglia?
Allora, queste competenze si sono integrate non nell'organizzazione, ma diciamo sono accolte come presenze importantissime a bordo, quindi chiamiamoli passeggeri, chiamiamoli appunto compagni di viaggio, che hanno accettato ovviamente di navigare con noi. Tra l'altro i professionisti medici, gli educatori, gli eco-builders saranno anche su 2 barche dedicate, ecco, specifiche, la barca di Doctors to Gaza e poi la barca degli educatori e degli eco-builders. Quindi sono tutte sinergie, quindi c'è una struttura che organizza e, come dire, produce organizzazione, e poi c'è la missione e quindi si sono integrati nella missione.
Invece, diciamo, in termini di risultati, quali obiettivi sono stati raggiunti finora, anche solo da un punto di vista umanitario oppure mediatico, e quali nodi restano ancora aperti?
Quindi ragionando anche sulla missione dell'anno scorso, ovviamente.
Sì, ovviamente, no. Certo.
Beh, allora, a livello di obiettivi umanitari, beh, non li abbiamo raggiunti, nel senso che noi volevamo portare gli aiuti che avevamo sulle barche, volevamo aprire un corridoio umanitario permanente, e questo, insomma, è un fatto che non sia accaduto, ovviamente non per nostra volontà, ma perché siamo stati appunto intercettati in acque internazionali illegalmente, lo ricordo, giusto per fare in modo che tutti lo ricordino. Però è stato raggiunto un obiettivo politico importante l'anno scorso, perché la flottiglia l'anno scorso ha funzionato, ha agito da enzima, ha agito da innesco, da detonatore, no? In qualche modo, perché è riuscita a risvegliare le coscienze, è riuscita a portare nelle piazze, nelle strade, centinaia di migliaia di persone, anche spontaneamente. Io mi ricordo il 24 settembre, che è stato il giorno dopo che siamo stati attaccati davanti a Creta, e la gente praticamente si è organizzata quasi spontaneamente, no? E la sera hanno riempito le città di presidi, di manifestazioni. Quelle mobilitazioni hanno poi dato il là a tutta una serie di cose che sono venute dopo, e hanno dato il là anche al cercare di fare rete larga con il movimento dei No Kings, a cercare di fare sinergie, a cercare di no, pensate come ha lavorato in maniera straordinaria tutta quella parte d'Italia che ha lavorato per il no al referendum. Quindi io penso che non solo la flottiglia, naturalmente, perché staremmo pazzi a pensarlo, ma che comunque la flottiglia abbia contribuito a rimettere in moto, diciamo, la base sociale di questo paese.
Beh, sicuramente quello che dici è vero, cioè che nel periodo a cavallo tra settembre e ottobre era partito anche il blocchiamo tutto e c'era quindi come dire, la flotta di mare e la flotta di terra, no?
Esatto, e tra l'altro senza quella flotta di terra, senza i nostri equipaggi di terra, io questo lo ripeto come un mantra perché lo credo, noi non saremmo probabilmente, diciamo così, non so che fine avrebbe fatto la flottiglia, nel senso che quella pressione straordinaria che tutti voi avete fatto sentire da terra è stata la più grande forma di protezione nei nostri confronti, più di qualsiasi altra cosa. E quindi, tra l'altro, noi siamo a ridosso di una nuova partenza, e a ridosso di una nuova partenza, quello che, insomma, ci stiamo di chiedere davvero a tutti coloro che ci ascoltano è di esserci di nuovo, di organizzare. Noi stiamo cercando di tesserle queste reti prima di partire, tra associazioni, sindacati, sigle di ogni genere, movimenti sia nazionali che internazionali. E perché senza equipaggi di terra, ecco, saremo molto meno sicuri.
Senti Maria Elena, però, cioè, come dicevi anche tu prima, nella precedente flottiglia, le imbarcazioni erano state intercettate prima di raggiungere Gaza. almeno una bu buona parte. Questa volta quali misure avete previsto per affrontare eventuali blocchi o interventi militari?
Allora, noi siamo una flotta pacifica e non violenta, quindi questo lo sottolineo ogni volta. Quindi, se una forza militare ci attacca, noi non abbiamo nessuno strumento, se non quello di dire una flotta militare sta attaccando delle barche civili disarmate, non violente. Per favore, fate rispettare il diritto internazionale. Quindi noi non abbiamo delle misure o diciamo, degli strumenti operativi. Quello che abbiamo è molte più barche rispetto all'anno scorso, perché avremo circa un centinaio di barche, e questo centinaio di barche sicuramente, se già le 43 dell'anno scorso avevano dato del filo da torcere, insomma, alla Marina israeliana, perché comunque intercettare 43 barche che sono tutte sparse, perché non è che sono tutte vicine, le becchi tutte insieme, no? Ecco, magari 100 fanno un po' più di fatica, semmai si dovesse arrivare, ecco, a quel momento. Dopodiché le nostre misure sono quelle che ho detto nella risposta precedente, cioè le persone che speriamo ci supporteranno da terra, e i media che speriamo continueranno a darci voce, perché dare voce a noi vuol dire dare voce a Gaza, non
Certo.
perché siamo noi, ovviamente.
Ma credo che...
Soprattutto, ah,
No,
scusami, volevo
credo che...
solo dire,
Sì, vai, perdonami.
perdonami, soprattutto in un momento in cui di Gaza, sottolineiamolo, non si parla più.
No, ma infatti questo ti stavo dicendo, io penso proprio per ritornare a parlare di Gaza e fare in modo che comunque si ritorni ampiamente a parlare di Gaza, credo che le persone comunque... I collettivi, i movimenti, ma anche con le persone normali che erano semplici, che, come dire, che sono scesi in piazza anche per la prima volta, no? Nelle volte tra settembre e ottobre, ad esempio il 2 ottobre, il 3 ottobre, magari non avevano partecipato mai a nessuna manifestazione e sono scesi in piazza. Credo che riscenderanno nuovamente in piazza.
Questo ce lo auguriamo, sappiamo benissimo che, come dire, lo scorso autunno si era creata una congiuntura molto particolare, per cui non è detto che si ripetano esattamente le stesse dinamiche, però quello che noi stiamo provando a fare prima di partire, che faremo anche durante la navigazione, è proprio quello di cercare di parlare, di spiegare che a Gaza la situazione non è cambiata, a Gaza c'è un genocidio, a Gaza da quando hanno dichiarato il cessate il fuoco sono morte più di 600 persone, e di qualche giorno fa l'assassinio del 262esimo giornalista palestinese. I genocidi di Gaza è la situazione bellica in cui sono morti più giornalisti di tutte le guerre dell'età moderna. Cioè, pensate quanto grande è la volontà di mettere a tacere la verità di quello che accade lì.
Restando sul diritto internazionale, visto che una delle accuse che poi fanno i detrattori della flottiglia sono quella che siete state facendo qualcosa di illegale, invece quanto il diritto internazionale legittima la missione, anche perché in particolare è una missione umanitaria?
Allora, la missione della flottiglia ha proprio la caratteristica, cioè diciamo la sua caratteristica dominante è avvenire nella totale legalità. Io voglio ricordare che noi non siamo stati intercettati, attaccati nelle 12 miglia di acque territoriali davanti a Gaza, rispetto alle quali c'è, no, la diatriba, sono gazawe o sono israeliane. Noi siamo stati attaccati la prima volta a 38 miglia davanti a Creta, in Europa, con i droni militari per quasi 4 ore, e poi siamo stati intercettati, rapiti, ci hanno rubato le barche, a 100 miglia da Gaza. Quindi in questa vicenda l'illegalità non è mai stata messa in atto da parte nostra, ma è sempre stata messa in atto da parte, insomma, dei nostri interlocutori del governo israeliano, no? Quindi su questo le carte parlano molto chiaro. E tra l'altro voglio aggiungere che noi, quando siamo tornati, abbiamo fatto due esposti alla Procura di Roma, uno proprio per l'attacco che abbiamo subito davanti a Creta, quindi un attacco contro ignoti, perché ovviamente non possiamo dimostrare di chi fossero quei droni, però anche per omicidio plurimo, per tentato omicidio plurimo, e poi un'altra denuncia alla Procura di Roma per le condizioni di detenzione in cui sono stati tenuti gli attivisti che sono stati tenuti nel carcere di Keziot. E è proprio di oggi la notizia che molto probabilmente la Procura andrà avanti per perseguire questa seconda accusa di tortura, perché si configura un'accusa di tortura nei confronti delle persone che sono state arrestate. Attivisti disarmati che non avevano fatto niente di illegale. Quindi questa è la situazione dal punto di vista giuridico.
Invece, dal punto di vista umanitario, quali sono oggi gli aspetti più critici? Accesso all'acqua, ai servizi sanitari, la disponibilità di cibo. Come sta evolvendo, diciamo, la situazione?
Guarda, li hai elencati perfettamente tu: l'accesso all'acqua, le condizioni igieniche, l'accesso alla corrente elettrica, e che ricordiamo, la corrente elettrica non è solo importante per accendere la luce, ma ad esempio anche per far funzionare, non lo so, le pompe dell'acqua, far funzionare i pochi macchinari medici che sono ancora rimasti nei pochi ospedali che ancora stanno in piedi. Quindi manca cibo, mancano farmaci, manca veramente tutto a Gaza, manca veramente tutto. E la cosa appunto sconcertante è che si vuole invece far credere che da quando si è, è stato dichiarata la presenza di questo Board of Peace a Gaza, tutto sta andando bene, ma non è assolutamente così. Manca veramente tutto, tant'è che noi avremo anche degli aiuti umanitari, ovviamente come l'anno scorso, a bordo.
Infatti, diciamo, in merito a tutte le tregue annunciate, le prosecuzioni di operazioni militari e restrizioni continuano, diciamo, purtroppo adesso in un silenzio mediatico minore. E che cosa, come vi arrivano adesso le notizie da Gaza, visto anche l'assenza di una cooperazione degli stati internazionali che faticano a reperire anche informazioni?
Questa è una domanda molto importante, perché, come intanto hai ricordato tu, ricordiamolo, Israele ha praticamente fatto uscire da Gaza quasi tutte le ONG che c'erano, comprese ONG tipo Caritas, Oxfam, che insomma tutto possono apparire, ma tranne che dei pericolosi terroristi. E questo ha sicuramente depotenziato, per non dire quasi annullato, il flusso di informazioni che arrivavano da Gaza. Come ci informiamo? Beh, con ancora quegli incredibili giornalisti che da Gaza continuano a tentare e ogni giorno con i loro telefonini a dare informazioni, con i contatti che abbiamo con gli amici che sono ancora sopravvissuti, con quelle associazioni come ad esempio Emergency, Emergency è miracolosamente ancora dentro la striscia di Gaza, perché facendo parte dell'organo, essendo nell'alveo, diciamo, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è ancora lì, non si sa per quanto, e allora tramite le persone che conosciamo, così ci facciamo raccontare quello che sta succedendo. Certamente se dovessimo affidarci ai telegiornali, insomma, sarebbe molto difficile, tranne per quelle pochissimi giornalisti eroici che in qualche maniera riescono ancora a far passare delle cose. Ho visto l'altro giorno un servizio di Maria Grazia Mazzola proprio su Gaza, però appunto sono davvero delle mosche bianche.
Senti Maria Elena, invece la situazione in Cisgiordania, dei dati recenti mostrano comunque un aumento di raid, di arresti. Come si inseriscono questi elementi in questo quadro complessivo del genocidio e soprattutto anche l'espansione degli insediamenti continua a essere comunque documentata da diverse organizzazioni internazionali. E quale impatto ha questo processo sulla in Cisgiordania e sulle prospettive politiche?
Allora, la situazione in Cisgiordania è drammatica e tanto quanto quella di Gaza è di fatto oscurata dai media. In Cisgiordania gli insediamenti, malgrado siano stati dichiarati illegali dall'ONU, dalla Corte Internazionale di Giustizia, continuano ad essere appunto espansi, come dicevi giustamente tu, ma non solo. Negli insediamenti coloniali che esistono, che già esistono, i coloni continuano di fatto, sono di fatto degli eserciti di, come dire, di picchiatori che vessano violentemente i palestinesi quotidianamente. In Cisgiordania il clima è ben descritto da quello che è accaduto qualche giorno fa, cioè dall'approvazione alla Knesset di una legge che approva la pena di morte per impiccagione solo per i palestinesi. Ecco, questa notizia già ci dà la misura di quello che è il clima. Come si inserisce quello che sta accadendo in Cisgiordania? E si inserisce proprio in maniera direttamente proporzionale, nel senso che l'obiettivo di Israele è la pulizia etnica, cioè l'obiettivo è semplicemente quello di ridurre ad un gruppo etnico quasi inesistente, se potessero probabilmente inesistente, i palestinesi, che questi vivono a Gaza o che questi vivono in Cisgiordania. In parallelo loro lavorano su entrambi i territori, con la differenza che la Cisgiordania è governata, diciamo gestita dall'autorità nazionale palestinese, che non rappresenta un problema enorme per Israele, per usare un eufemismo, mentre a Gaza c'è, come tutti sappiamo, Hamas, che ovviamente rappresenta un problema gigantesco. Ecco perché magari su Gaza spesso si sentono notizie di azioni ancora più violente rispetto alla Cisgiordania, ma questo non significa che in Cisgiordania le cose vadano bene.
L'Italia, come gli altri paesi europei, mantiene comunque rapporti nel settore della difesa con Israele e quindi io, ma penso un po' tutti, la consideriamo responsabile, morale e materiale di questo genocidio. Secondo le relazioni annuali dell'export militare, quali sono i dati più rilevanti degli ultimi anni su questo fronte?
Sul fronte dici della complicità del nostro governo, perché ti ho
Del
perso un attimo,
nostro governo
ok.
sulla difesa e sull'export militare.
Sì, ok, certo. Allora, guarda, il dato proprio più eclatante che dà appunto contezza di quanto siamo coinvolti è il seguente. L'Italia, dopo gli Stati Uniti e la Germania, quindi insomma abbiamo fatto due nomi, ecco, non indifferenti, è il terzo fornitore di armi a Israele. Quindi noi siamo sul podio di coloro che producono armi, quindi investendo nell'industria bellica, quindi veicolando tutte le nostre risorse in quel tipo di industria e quindi lasciando morire qualsiasi altra forma produttiva, diciamo anche in controtendenza a qualunque intelligente, no, dottrina economica, e siamo di fatto coloro che insieme a Germania e Stati Uniti forniscono le armi con cui Israele, per esempio, ha sterminato più di 70.000 persone nella striscia di Gaza, ferendone non si contano neanche più. In più noi abbiamo anche un record, no, di investimenti proprio nell'economia di guerra, quindi nell'industria del riarmo, se pensiamo che l'anno scorso, nel 2025, l'Italia ha investito 35 miliardi di euro in armi, nella produzione di armi. Quindi questo è molto evidente, uno dei rapporti che forse il penultimo rapporto che ha fatto Francesca Albanese, questo lo raccontava molto molto bene, quindi la connivenza, no, dei governi e poi in quello precedente la connivenza delle aziende, no? E poi basta unire i puntini e il quadro è molto molto chiaro.
Però c'è la normativa italiana che prevede l'esportazione di armi verso i paesi che sono coinvolti in conflitti. Cioè, come si riesce ad aggirare questa norma e continuare ad essere partner militare di Israele?
Allora, io su questo non ho proprio delle informazioni tecniche, come posso dire, precisissime, ma non credo che sia particolarmente complesso, nel senso che basta trovare un intermediario, quindi tu le armi le fai arrivare, non so, alla persona o all'associazione o alla società X, e poi alla società X di un altro paese che le fa arrivare Israele. Adesso queste credo che siano delle intermediazioni di cui, ripeto, io non sono espertissima, anzi, non sono proprio esperta, però credo che si possano aggirare in maniera abbastanza semplice, visto che lo facciamo, tra l'altro.
Infatti.
Senti, invece alla luce della situazione attuale e dell'iniziativa come la Spring Mission, quali azioni concrete o di aiuti o di supporto vi aspettate dai governi europei, in particolare in termini di politica estera, di cooperazione internazionale?
Allora, dunque, aspettarci, non ci aspettiamo nulla di particolare, francamente.
Allora, diciamo auspicate.
Esatto, auspichiamo, chiediamo, ecco, diciamo, chiediamo che i governi e le istituzioni facciano né più né meno del loro dovere. Quindi, nel momento in cui dei loro cittadini su barche che battono, tra l'altro, bandiere italiane, inglesi, portoghesi, eccetera, sono in acque internazionali, disarmati, con cibo, farmaci, giocattoli. Parlavo oggi pomeriggio, pensate, con una scuola di Marsala che ha raccolto tramite i suoi studenti giocattoli, li hanno tutti inscatolati per mandarli ai bambini di Gaza. Ecco, questa è la flottiglia e sono felicissimi di poter mandare questi scatoloni ai bimbi di Gaza. Noi chiediamo di essere tutelati, cioè di poter navigare in acque internazionali senza che, come è capitato, cioè anche alla sottoscritta, senza essere attaccati da droni militari o appunto attaccati e intercettati da una marina militare, insomma, che chiaramente è del tutto sproporzionata rispetto a quella che è la nostra flottiglia.
Maria Elena, noi siamo arrivati alla fine, però ti vogliamo chiedere come ultima domanda se ci puoi dare delle maggiori informazioni per quanto riguarda la Spring Mission, se ci puoi dare anche diciamo, delle date per quanto riguarda le partenze.
Assolutamente sì. Allora, la prima partenza è quella da Barcellona, che doveva essere il 12, poi è stata spostata al 13 per via del mare, perché come ho imparato l'anno scorso è sempre il mare che sceglie, che decide. Il mare davanti alla Spagna aveva 3 metri d'onda, che con le nostre barche a vela, insomma, non è proprio il massimo da percorrere. Dovrebbero partire o essere partite proprio in queste ore da Barcellona, navigheranno verso la Sicilia. Nel frattempo, noi in Sicilia abbiamo in questo momento una trentina di barche che aspettano quelle che arrivano da Barcellona e intorno al 24 di aprile ci riuniremo con loro per poi iniziare a navigare verso la Grecia. L'idea è quella di arrivare nei primi di maggio, davanti alla Turchia. Quest'anno, rispetto all'anno scorso, non faremo una navigazione in linea retta, retta, insomma, comunque diciamo dritta verso Gaza, perché c'è uno scenario di guerra, cioè noi partiamo in uno scenario di guerra, e mi riferisco ovviamente alla guerra con l'Iran, Libano, insomma, ovviamente tutte guerre scatenate unilateralmente, illegalmente, sempre, insomma, da Israele. E quindi faremo delle piccole tappe, perché ad ogni tappa rivaluteremo il rischio di proseguire, perché poiché non siamo dei kamikaze, ovviamente se lo scenario dovesse diventare troppo troppo pericoloso, metteremo in atto un piano B o un piano C, che abbiamo ovviamente già valutato. Quindi, se invece la navigazione dovesse proseguire tranquillamente, si fa per dire, dopo la, diciamo, sosta in Turchia dovremmo puntare verso la Orange Zone, che si trova circa 200 miglia da Gaza, e poi da lì puntare verso Gaza. Quindi questo in estrema sintesi. Noi stiamo organizzando, tra l'altro, degli eventi, no, per il lancio, per la partenza delle barche dalla Sicilia. Manderemo poi un comunicato stampa, quindi con tutte le informazioni. Stiamo organizzando una conferenza stampa a Roma, dovrebbe essere appunto il 22 di aprile alla Camera, e quindi insomma ci saranno degli ulteriori step per insomma darvi informazioni.
Maria Elena, grazie
Grazie.
per queste informazioni e per aver fatto questa chiacchierata con noi. E speriamo magari di poterti disturbare più avanti.
Molto volentieri, io sono a disposizione, ringrazio voi perché è stata appunto una chiacchierata insomma intensa, siamo entrati nello specifico, nel dettaglio, non non è sempre possibile avere il tempo per farlo, quindi è stato molto interessante e quindi vi ringrazio e vi auguro buona serata.
Grazie a te, un
Grazie,
abbraccio.
grazie
Un
Elena.
abbraccio, un abbraccio.